comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti.
Il 16 dicembre 1932, un incendio nel centro commerciale Shirokiya di Tokyo provocò 14 morti.
Osti.
Durante l'incendio, molte commesse in kimono furono costrette a salire sul tetto dell'edificio all'ottavo piano.
È difficile salire in kimono.
Le voci diffuse dissero che alcune di queste donne si rifiutarono di saltare sulle reti di sicurezza adibite dai vigili del fuoco sul terreno. Tradizionalmente, infatti, le donne dell'epoca non portavano indumenti intimi sotto il kimono.
Ma dai!
E preferirono morire, certo, piuttosto che saltare e andare incontro a una pubblica
umiliazione. Guarda i giapponesi quanto li adoro.
Questa notizia attirò l'attenzione mediatica anche in Europa.
Certo.
Si dice che dopo quanto accaduto fu ordinato alle commesse di indossare l'intimo sotto il kimono, contrariamente all'usanza dell'epoca.
Capisci, giapponesi? Io
contrariamente a queste voci, Inoue Shoichi, o Shoichi, che si voglia, professore di costumi giapponesi e architettura presso il Centro Internazionale di Ricerca per gli Studi Giapponesi, ha rigettato la tesi delle donne morte per troppo pudore. Secondo Inoue, la maggior parte delle persone sarebbero state salvate dai vigili del fuoco e la storia delle donne che preferivano morire con il loro pudore intatto è stata creata ad hoc per gli occidentali.
Per noi due ci siamo
Io non ci speravo che invece... Io ho detto vabbè, sicuramente comincio sta cosa e loro me la beccano, e invece
cascato con tutti i piedi fino alla gola, anche perché ho un'ammirazione verso il popolo giapponese enorme, quindi potevo anche crederci. Tra l'altro io sovrasto di luoghi comuni i giapponesi, perché sono, mi danno l'idea di essere persone molto ligie alle regole, e quindi mi vedevo benissimo la scena.
Però a me sull'intimo sotto il kimono che non si indossa, per quanto possa essere vero, in realtà non lo è. Ecco, lì ho un attimo la balla che stava raccontando.
Potrei essere una vittima perfetta per le fake news, cioè ci casco alla grande.
E che non è bellissimo, visto che
esatto, non è bellissimo. Allora, ad esempio, scusate, proprio nella chat di Off Topic sul nostro gruppo Telegram, Off Topic underscore 24, ieri hai girato un nostro ascoltatore, credo Giacomo, ci ha mandato lo screenshot di una notizia. Repubblica, inchiestona su se i gabbiani fanno sesso, si accoppiano sul vostro balcone.
Grande notizia di cui si sentiva bisogno, tra l'altro, nelle ultime ore.
Allora, io al momento ho detto, pensando a Repubblica, ho detto, beh, sicuramente è vero. Questa è la classica notizia da colonnina destra di Repubblica.
Certo. Mondo animale, tipo.
Però a un certo punto ho avuto un freno e ho detto, no Ale, prima di pubblicarla sull'account di Off Topic, verifichiamo.
Wow.
Che non era scontato, perché poteva essere un bel fake. Invece poi ho googolato gabbiani, balcone, accoppiarsi, Repubblica, tutto vero.
Vero. Chiaramente, perché a Roma succede questo ed altro. Allora, come avete capito, cari ascoltatori, il tema di oggi, il luogo comune di oggi è mio cugino o mia cugina, perché ci siamo trovati nel 2021.
O mio cugino, perché adesso bisogna capire se mettere un asterisco, se mettere un underscore, se mettere quello che dobbiamo mettere, lo capiremo anche più tardi, ovviamente.
È vero. Scritto anche attaccato, con tante C, con tante G, ma sostanzialmente, come ci è stato detto anche durante la riunione di redazione live su Twitch mercoledì, questo luogo comune è legato alla meccanica delle leggende metropolitane. Quindi quando uno ci casca con tutti i piedi a una cosa che viene raccontata, e anche solo perché non si sa qual è la fonte, oppure chi te la sta raccontando è particolarmente credibile, tipo Beppe Salmetti.
Esatto.
In realtà no, era solo il tono di voce che era credibile, perché io non ho credibilità.
Uno ci casca con tutti i piedi, che poi la leggenda metropolitana nel 2021 è nient'altro che la fake news, o meglio, può starci.
L'hanno travestita, un rebranding.
Sì, bravo. Sempre questa cosa di usare gli inglesismi, no? Per rendere un po' più cool.
Però
la cosa
ci
più
sta.
Figa.
Rebranding, devo dire, concedetecelo, è bello per ridare una visibilità. No, partiamo però da, scusami, io però mi ero affezionato alla figura del cugino, lasciatemelo dire. Cioè, chiunque ha detto mio cugino fa l'astronauta, mio cugino ha scoperto un nuovo tipo di dinosauro.
Ho un cugino che
questa cosa spesso era usata per difendersi. Non so se vi ricordate, tipo le autopiste. Uno diceva, oh, guarda che io chiamo mio cugino. Per questo, cioè, poi a un certo punto arriva il cugino con tutta la compagnia, che erano in 26. Il tema è proprio quello.
L'avevo totalmente bypassato. Ma la cosa più importante è la rissa. Il cugino che mena. Bellissimo.
E infatti oggi la cosa che vi propongo è che in realtà tu devi avere una cugina. È quasi meglio avere una cugina, perché oggi siamo nell'epoca dell'intelletto, no? La donna spesso, per luogo comune, lo diciamo, è più intelligente dell'uomo. Quindi conviene avere una cugina avvocato che ti difende.
Perché
quindi la puntata si chiamerà mia cugina, non mio cugino.
Benissimo,
e infatti, scusami, posso dirlo?
Certo.
E poi la lanciamo e poi...
Sì, chiaro.
Perché l'idea è venuta così l'altro giorno in trasmissione. Diciamo, buttiamo giù gli altarini, ci sarà qui con noi Mia Ceran da mia cugina. Il link per l'invito è stato questo, raga.
Sei
diciamolo.
Beppe, con questa introduzione io veramente non so come fare con Mia, che intanto saluto e do il benvenuto qui a Off Topic. Ciao Mia.
Buongiorno, bentrovati.
Grazie, ciao. Intanto tu hai un cugino o una cugina che hai mai tirato fuori dal cassetto in situazioni un po' imbarazzanti, oppure l'hai usata, non so, come sostitutivo di una balla che stavi per raccontare?
Tutti noi, peraltro io avendo una famiglia sparsa per tutto il mondo, mio cugino poteva valere in vari emisferi, in vari modi, me la sono giocata diverse volte.
Anche perché chi poteva andare a verificare effettivamente se era vero?
Esatto.
Allora, Mia Ceran, giornalista, conduttrice televisiva, cura e conduce anche The Essential, il podcast giornaliero che almeno io sinceramente, ragazzi, è la non lo dico per fare una captatio benevolenza,
figurati.
Però la prima cosa che sento ogni mattina è: ciao, sono Mia Ceran, è sabato 20 febbraio in questo caso.
Ci hai confessato.
E questo è The Essential, il podcast che ogni giorno si racconta per voi notizie dall'Italia del mondo in 5 minuti. Lo volevo dire tutto perché è la sveglia della mattina.
Allora, Mia lo sa a memoria, gli piace molto. Cosa possiamo
fare? Scusate, anche il sabato, bravo.
Certo,
sono quasi peggio di me quando tiro in ballo Civati, praticamente.
Sì,
è la stessa tipo di.
Sì, con una differenza notevole, devo dire.
Tra l'altro, tu hai i tuoi biondi di riferimento.
Bravo, brava, tu usi tra l'altro il podcast come sveglia, cioè una roba inquietante. Come cosa?
Chi? Io sì. Riccardo dice: sì. Io ho Mia Ceran e poi ascolto la BBC Global News Podcast. Vabbè, ma a parte questo che non gliene frega un cazzo di nessuno della mia dieta.
Allora, per parificare, facciamo così: io Mia l'ascolto ogni tanto, una volta ogni settimana. Via.
Okay.
Allora, Mia, tu sei nata a Treviri come Karl Marx e come Sant'Ambrogio.
Perfetto.
Questa è la cosa più importante che volevo dire oggi. Come ti senti rispetto a loro?
Va bene, giusto per mettermi a viaggio. Ma questa di Sant'Ambrogio è una chicca, perché tutti sanno di Karl Marx, almeno quasi tutti quelli che sanno dov'è Trier o Treviri, che dir si voglia, sanno di Karl Marx, che è il cittadino più illustre. Però Sant'Ambrogio è una vera chicca. Io tra l'altro l'ho scoperto in realtà tardi, quando ho iniziato a frequentare Milano più assiduamente, e sento che questa cosa abbia segnato un po' un destino nel mio percorso di vita. Più Sant'Ambrogio che Karl Marx, lo ammetto.
Cioè, quindi sei più cattolica però... che comunista.
Esatto.
Sì, senti, possiamo dire di sì.
Mia, sul tema di oggi stavamo ragionando un po' della differenza che c'è tra leggenda metropolitana e fake news, no? Mio cugino, appunto, sì. Quelle cose che... La leggenda metropolitana ha un'aura ancora poetica, perché forse crea un mondo, un immaginario in cui tutti ci vogliamo credere un pochino. La fake news, concordo, invece porta con sé un po' un giudizio morale, perché forse entriamo nel mondo del giornalismo?
Allora, secondo me la distinzione è corretta. È vero che la leggenda metropolitana può conservare un suo fascino e anche, se vogliamo, una sua dignità. La fake news invece, secondo me, è più infida e più pericolosa, perché, come dicevate prima mentre citavate il caso delle donne giapponesi con il kimono, la fake news sembra fatta mirando a ciascuno di noi, no? Adesso non ricordo chi di voi tre ha detto: io ci avrei creduto perché per me i giapponesi sono esattamente così. Ciascuno di noi vive con una serie di pregiudizi insiti,
luoghi comuni,
frutto della
anche,
propria,
certo,
di luoghi comuni, di banalità di cui siamo intrisi, ma ripeto, ce l'ha ciascuno di noi, anche i giornalisti, anche quelli che hanno più anticorpi tendenzialmente, per una questione di estrazione culturale, sociale, di percorso di vita, ha un piccolo magma di banalità dove le fake news proprio proliferano in maniera incredibile. Quindi in questo, secondo me, la fake news è più subdola, perché mira alla tua debolezza. Qual è la tua fragilità? Qual è la cosa che tu non sai?
Qual è il punto su cui andare a incidere? Ma secondo te, visto che ti occupi spesso anche di mondo degli Stati Uniti, dell'America, siamo un popolo di creduloni noi italiani, oppure gli americani è un popolo più facile da raggirare rispetto agli europei?
È una gara interessante questa, sicuramente. Penso che nessuno sia immune, questo lo posso dire. Penso che nessun popolo abbia... Poi a noi italiani piace tantissimo dire che noi siamo un po' meno degli altri, c'è questa retorica abbastanza...
Cioè che nostro
comune,
cugino,
scusate,
non ci frega così facilmente.
Mentre,
esatto,
parlavo, sì, mi sono accorta che forse stavo dicendo una cosa che era proprio un luogo comune. Però mi
permetto, no, vabbè, ma tanto il programma,
caso,
quindi
non posto giusto.
Esatto, esattamente.
Però secondo me l'italiano tende un po' a denigrarsi, e invece vi posso dire che boccaloni sono tutti nel contempo, secondo me anche i media tradizionali occasionalmente hanno avuto il buco, la notizia sbagliata che poi non hanno corretto o hanno corretto male, perdita di credibilità, insomma.
Ci ricordiamo tutti le elezioni Trump e Hillary Clinton, siamo andati a letto con dei giornali che avevano già stampato i titoli, ci siamo svegliati con un'altra cosa.
Ecco, infatti, a proposito di questo, Mia, hai tirato in ballo i media tradizionali. Io ho l'impressione che ancora oggi, dopo tanti anni che i social sono ormai la nostra quotidianità, i media tradizionali fanno ancora tanta fatica a stare al passo. Sbaglio a pensarla così o pensi che un po' di anticorpi nel giornalismo, quello di, come dire, di prima categoria, si sono sviluppati?
Guarda, sono tantissimi fattori che concorrono al fatto che c'è un indebolimento, secondo me, del sistema tradizionale. In parte ovviamente c'è meno tempo perché siamo tutti quanti più sul pezzo, ci aspettiamo notizie più fresche, però sono tutti meccanismi che portano dei costi diversi, che porterebbero un impiego di forze diverse, e invece allo stesso tempo questo mestiere è diventato un mestiere con meno tutele, con meno garanzie, con meno possibilità di viaggiare e vedere le cose in prima persona. Quindi queste due, diciamo, situazioni che concorrono hanno creato questo cortocircuito. E poi c'è un'altra distinzione, secondo me, grossa da fare, cioè di che pubblico stiamo parlando? Io faccio televisione da 12 anni e so che l'età media del mio spettatore è anni 57, quando lavoro in Rai, no?
Certo.
Più o meno nella media.
Sì, più o meno.
Quando invece faccio The Essential, io so che l'età media del mio ascoltatore è 22, quindi
Caspita.
Sono due pubblici completamente diversi.
Avrei detto una trentina d'anni, però 22 è veramente basso come media.
È una fascia che va dai 16 ai 35 più o meno, con un picco tra gli studenti universitari. Questa cosa ovviamente fa sì anche che io scelga le notizie in maniera diversa e anche che le spieghi in maniera diversa, perché se io parlo a un 57enne è più facile che il 57enne nella vita abbia l'abitudine di leggere occasionalmente un giornale. Se parlo a una persona di 22 anni non gli parlerò mai come se avesse letto anche il giornale la mattina, ovviamente.
Certo,
no?
Certo.
Quindi cerco di dare tutto quanto un tipo diverso di contesto. Quindi secondo me si ricreerà un nuovo meccanismo tra un po', fondato su chi è il tuo pubblico, a chi stai parlando, no?
Ma ti hanno mai chiesto di parlare piano, lentamente? Perché a volte ascolto dei podcast e non capisco perché parlano.
Stai facendo una critica?
No, figurati, no, te lo chiedo veramente, perché noi abbiamo dibattuto un sacco. Noi facciamo un podcast che si chiama Brutto, un podcast bello, che tu sicuramente ascolterai.
Certo,
prima di fare The Essential. E a volte ci siamo chiesti se dovevamo parlare lentamente, quindi per farci capire meglio, oppure no. Perché ascoltando alcuni, non so, grandi professionisti, ma anche, non so, psicologi piuttosto, che a volte non parlano velocemente. Tu te lo sei mai posta questo problema?
Anche qui ti faccio un distinguo. Io ho iniziato a fare la praticante al TG5 che avevo 21-22 anni e andai, perché mi sembrava doveroso, a lezione di dizione. E ci andai da Ughetta Lanari, che se adesso vi viene in mente la voce che vi spiega come andare a votare in cabina,
certo,
quando passano gli spot elettorali alla Rai, quella donna è Ughetta Lanari, che ha, diciamo, formato dal punto di vista della dizione quasi tutta la prima nidiata del TG5, quella di Mentana,
di Mimun. No, forse Mimun prima.
Mimun era dopo. Non so se Mimun è mai andato da Ughetta, però buona parte dei giornalisti del TG5 erano andati da Ughetta. E io andai a investire, credo, il 50% del mio stipendio da praticante per farmi spiegare da Ughetta come si doveva parlare con chiarezza, se 30 si pronunciava 30 o 30, come bisognava, no, affrontare questa cosa. Quando ho iniziato a fare The Essential, a un certo punto il primo gruppo di persone che hanno iniziato ad ascoltarmi diceva: guarda, è tutto molto interessante, però tu sembri così impostata. Ed era vero.
Mancava un po' di yo bro, una roba del genere, cioè un po' di svecchiamento. Sarebbe stato interessante, però.
A quello non credo di poterci arrivare.
Mai, figurarsi.
Però al fatto di non rifare la registrazione se l'ho sporcata un pochino, oppure non pensare al fatto che sto parlando velocemente, perché se io spiegassi al mio giovane cugino, adesso inteso in senso vero, no, al cugino di 20 anni, come funzionano le elezioni negli Stati Uniti, non rallenterei il mio modo di parlare. Forse lo dovrei fare in Rai se facessi un annuncio, diciamo, di una certa pubblica.
Scusa, visto che dici Rai, però... ti devo fare la domanda sulla Rai, posso?
Dai pure.
Dai, siccome io sono anche un attore di prosa.
No,
e
Beppe,
c'è...
dai.
Dai, posso chiederla.
No, basta,
dai,
però cercare lavoro in ogni dove.
No,
dai,
no, ma che è cercare lavoro? No, no. Intanto io faccio l'attore, quindi se ti, poi ti lascio il mio numero in privato.
Facevi perché ormai i teatri sono chiusi, quindi.
E proprio su questa cosa ti volevo chiedere, senti, pubblico sì, pubblico no, cosa ne pensi di tutta la vicenda di Sanremo?
Allora, il tema del pubblico io non l'ho mai capito, avendo diciamo un imprinting giornalistico, io questo tema del pubblico, non pubblico, non l'ho capito fino al giorno in cui al gruppo di lavoro di quelli che è il calcio, che è composto da tantissimi comici e attori, non è venuto meno il pubblico. La prima volta che siamo entrati in studio e non c'erano le persone, io l'ho sentita per loro
il
una
gelo.
Sensazione di sconforto, di difficoltà, di terrore che nessun applauso finto può veramente soppiantare. Insomma, è stato per la prima volta ho capito di cosa si parlava, perché fino ad allora il mio approccio era: ma di che cosa stiamo parlando? C'è una pandemia in corso. Il tema del pubblico mi sembra francamente
secondario.
Un tema totalmente secondario. Quindi invece no, devo dire che artisticamente, avendo lavorato con delle persone e avendo capito che cosa significa pubblico per loro, mi sento di difendere assolutamente la necessità degli artisti che invocano per favore
il pubblico,
la possibilità di avere una faccia. Ma sì, ma immaginatevi anche quanto, ad esempio, soprattutto chi deve far ridere, no? Cioè non avere un feedback immediato, non sapere se tu stai facendo ridere o stai facendo schifo,
certo,
è una cosa che dentro
immaginate,
no?
Crozza, quando andò a Sanremo senza il pubblico, quanto,
esatto,
si sarebbe riempito di orgoglio,
sì,
del suo monologo invece di fronte
la
politica Sanremo,
esatto.
E anche Luca
comunque
e Paolo quando hanno fatto
delle brutte
persone,
tirar fuori l'unico momento imbarazzante
di
della
Crozza.
Carriera di...
Senti, a proposito di gente che fa ridere, faccio il mio aggancio.
Vai.
Il solito aggancio alla Poli, stiamo parlando di fake news, stiamo parlando di come distinguere la realtà, soprattutto per uno che fa il giornalista, che poi deve selezionare le notizie ogni mattina, diventa difficile cosa, come raccontare cosa, soprattutto se riguarda gli esteri. Comici, Trump bannato a vita da Twitter. Lui ha risposto: proprio oggi Twitter è diventato molto noioso e quasi quasi mi faccio il mio sito, il mio social. Non sto scherzando. Secondo te è giusto bannare un politico da un social per in eterno?
Io personalmente non credo che lo sia, penso che si crei uno sbilanciamento in favore di chi gestisce queste piattaforme, nel senso, la premessa è: sono felice che una persona che ha generato una serie di problemi, di cui si è discusso addirittura ovviamente al Senato degli Stati Uniti, con il proprio uso dei social, venga in qualche modo richiamata all'ordine e sanzionata, e che questo sia un tema di discussione, no? Sulla responsabilità di come lui usa un potere così grande. Però allo stesso tempo a me fa un po' paura che Jack Dorsey, di cui la maggior parte delle persone non conosce né la faccia né l'identità, che è il capo di Twitter
sì,
possa decidere per un'altra persona.
È come se fosse un capo di uno Stato che non ha una fisicità, una territorialità, decide da oggi. Per esempio, la legge prevede che le donne non possono più votare. Adesso faccio una cosa molto estrema, però concettualmente un po' è quello, sì, ti banno a vita.
Me spaventa francamente lo strapotere di alcune big tech che stanno maturando, e penso che potremmo distrarci un attimo nel dire: oddio, dobbiamo gestire il pazzo biondo con il ciuffo, e non capire che c'è un'altra macchina dietro che a sua volta andrà regolata, perché il tema è sempre lo stesso: chi controlla il controllore?
Esatto. Senti, veloce al brucio, lo chiedo a tutti quanti, sia ad Ale, Beppe che a Mia. Allora, una base un po' di gioco, caro Andrea Roccabella, il nostro regista. Allora, tra queste, qual è la leggenda metropolitana che vi piace di più? Uno, Bill Gates ci vuole mettere un microchip sotto pelle con l'inoculazione del vaccino.
Vabbè, questa è nota.
Ok,
vabbè,
ve le do tutte e tre, poi mi dite.
Vai.
Seconda, il Covid è uscito da un laboratorio di Wuhan.
E vabbè, questa è vecchia.
Terzo, non è che tu hai fatto il dimistificatore di queste fake news. Terzo, la Terra è piatta e non ce lo dicono.
Allora, guarda, io su tutti e tre non mi diverto. L'unica che mi diverte è quella che non c'è tra queste tre, cioè che la terra è cava. Io lo dirò sempre: sì. Ci sono i terracavisti, sono molto più divertenti dei terrapiattisti.
E più incazzati anche.
Sì, molto, molto più
incazzati. Io non so, ti direi quella che ancora deve arrivare.
Ah, fantastico.
Cioè, io spero nell'arrivo di un'altra fake news.
Di una leggenda futura. Tu, Mia, quale preferisci?
Beh, la mia preferita, perché è agganciata invece ad una notizia vera. Non so se vi ricordate la coppia che durante il lockdown,
certo,
per verificare di propria, sì, diciamo, certo, con i propri occhi, sì, che la terra, sì, fosse effettivamente piatta, è riuscita a recarsi a piedi, non ricordo adesso da quale
paesino
fossero partiti,
dal Veneto.
Sono partiti
dal Veneto,
sì, bravo, dal Veneto. Sono arrivati fino a Ustica, hanno provato a circumnavigare, certo, credo Ustica stessa, sì, con una piccola imbarcazione, sono stati poi fermati dalla polizia.
Ah, non dalle guardie, quelle al Polo Nord, quelle che stanno al Polo Sud,
esatto, i cecchini di
Bill
Gates.
Io voglio dire che la cosa, diciamo, che mi sembra più bella di questo meccanismo, per il quale tutti quanti possiamo potenzialmente credere a qualsiasi cosa, perché tanto chi lo incontrerà mai Bill Gates e chi è che riuscirà mai ad andare nel laboratorio di Wuhan, ma appena ci sono riusciti
gli osservatori
dell'OMS,
certo.
Quindi la cosa più bella
è
la fake news che tu provi a dimostrare a te stesso arrivando davanti alla tua idiozia.
Sì, esatto.
Quella sinceramente la trovo, per una completezza di narrazione, la più affascinante delle fake news.
Ascolta, ultimissima domanda mia. Non ti chiedo qual è stata la bugia più grossa che hai raccontato, perché il tema di fake news è chiedere a una che fa la demistificatrice di fatti, cioè di fake, è divertente. Però ti chiedo come ti sei sentita, che effetto ti ha fatto quando hai raccontato la bugia più grossa?
Avevo 8 anni, dissi ai miei compagni di scuola che avevo 40 cani a casa.
No, per impressionarli.
La ricordo per impressionarli, assolutamente. Allora, adesso non voglio farvi, diciamo, breve storia triste della mia infanzia, ma ci sono stati tipo 8 traslochi a cavallo di 2 continenti e 5 paesi, quindi ogni volta entravi in una classe nuova
e aumentava il numero dei cani.
Ma scusami, ma la prima regola delle bugie è che devono essere verosimili.
Esatto, 40
cani.
Cioè,
se erano 7 cani forse
però
te la portavi
via.
Avevo solo 8 anni.
Però allora, intanto avevo 8 anni e poi comunque avevo sempre una casa che non era nel posto dove vivevo,
quindi
potevo sempre dire sì, ma quando ero in America sono in Italia, sì, ma quando ero in America sono in
praticamente
un altro paese,
la tua vita è
parte.
Catch me if you can, sostanzialmente, cioè un pochino è quello.
L'infanzia, c'è stato un po' di catch me if you can su questi temi, diciamo, assolutamente innocui, lo possiamo dire. E la cosa più brutta è stata quando è venuta a scoprirlo mia madre, perché non dimenticherò mai il suo sguardo,
certo,
perché mi ha detto: tu puoi dire quello che vuoi, però io sono un po' in imbarazzo quando i tuoi compagni mi vengono a chiedere dove tenete questi 40 cani.
E soprattutto ricordami
che
tutti i nomi.
Bastava averne uno per dire vabbè 39 sono chiusi di là,
esatto,
cioè. O forse tu parlavi dei familiari, dei tuoi familiari.
Tanti.
Non ce n'era neanche uno. La tristezza era che io ho pietito un cane. No, io ho dovuto aspettare l'età adulta per farmi il cane, perché ho pietito un cane per tutta la vita. E nel frattempo, nella mia immaginazione, però, si popolava questo grandissimo parco della mia infanzia
dei
di cani. Però ricordo l'umiliazione di mia madre, che mi disse: o avverti, oppure facciamo tutti quanti una figura veramente barbina. E lì, diciamo, che il mio rapporto con le fake news
sei un po' incrinato, esatto, perché per raccontare una bugia che regge, ragazzi, bisogna essere molti d'accordo, va bene,
sì.
Allora grazie mille di essere stato con noi a Off Topic e in bocca al lupo per The Essential.
Anzi, ascoltate The Essential prima e
brutto
un
dopo.
Podcast bello dopo, perché si completano.
Esatto, è verissimo. Grazie mille, Mia, ciao.
Grazie Mia,
ciao.
Allora, cari ascoltatori, vi ricordiamo che trovate le nostre puntate su tutte le piattaforme podcast e poi ci seguite su Instagram, fatelo, Off Topic 24, seguiteci Off Topic 24 su Instagram, Telegram Off Topic _24 e tutte le piattaforme podcast. Abbiamo fatto 80 puntate, 80 luoghi comuni, dai, ascoltatele, ciao.
Volevo solo dire che la fonte della storia iniziale è Wikipedia.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni, produzione a cura di Andrea Roccabella.